Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi al Pakistan, la strategia iraniana a promuovere rapporti economici attraverso confini sicuri. Iraq e Siria, premier al-Sudani. Intensificare cooperazione congiunta per affrontare le sfide comuni. Elon Musk critica gli Stati Uniti per invio bombe a grappolo a Kiev. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è lunedì 17 luglio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con diritti umani occidentali. Grazie, a tra poco. L'Iran e il Pakistan sono determinati a espandere le relazioni e la strategia della Repubblica Islamica dell'Iran si basa sulla promozione del commercio e scambi commerciali attraverso un confine sicuro. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, in incontro con il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, generale Asmin Munir, giunto a Teheran per una visita ufficiale. Raisi ha sottolineato lo sviluppo dei mercati al confine e la cooperazione energetica tra i due paesi vicini. Raisi ha sottolineato la necessità di sviluppare scambi commerciali attraverso mercati e la creazione dei mercati al confine tra Iran-Pakistan, dando un maggior impulso alla cooperazione energetica Teheran-Islamabad. Accelerazione dell'attuazione degli accordi bilaterali possa promuovere la cooperazione economica commerciale tra Iran e Pakistan. Di conseguenza assisteremo ad un miglioramento delle relazioni politiche, ha affermato ancora il capo di Stato iraniano, che ha avvertito contro i complotti da parte dei nemici per offuscare rapporti tra paesi della regione. Il presidente iraniano ha proprio apprezzato l'utilizzo delle opportunità esistenti nella regione, lo scambio di capacità al fine di cementare la stabilità regionale. Il capo dell'esercito pakistano, stiamo parlando ancora di Asim, generale Asim Munir, dal canto suo ha salutato la strategia iraniana di espandere appunto interazione con paesi vicini, il Pakistan in particolare. Poi ha affermato che l'aumento degli scambi economici commerciali appunto culminare in un vicinato più sicuro. Teheran e Islamabad hanno raggiunto accordi per rafforzare la sicurezza, soprattutto al confine, ha detto ancora il generale pakistano. Teheran e Islamabad hanno raggiunto accordi per rafforzare la sicurezza, soprattutto al confine tra i due paesi. Abbiamo sempre criticato come malvagi coloro che usano le bombe a grappolo e ora li mandiamo noi stessi a combattimenti? Così Elon Musk, capo di Tesla e di SpaceX, ha commentato in modo ambiguo la decisione degli Stati Uniti di inviare munizioni a grappolo per appunto alla volta di Kiev, per poi utilizzare queste bombe contro i russi. Questo non fa ben sperare il destino all'ironia, ma non tollera la doppiezza. Il miliardario ha espresso il suo disaccordo con l'uso di questo tipo di armamenti, sottolineando che tali azioni possono causare conseguenze negative. Il primo ministro iracheno Mohammad Shia al-Sudani ha sollecitato ulteriore rafforzamento della cooperazione con la Siria per affrontare le sfide condivise, sottolineando che la sicurezza e la stabilità dei due paesi sono due fattori che favoriscono una maggiore unità nell'affrontare questi problemi. Al Sudan ha fatto le osservazioni in una conferenza stampa congiunta con il presidente siriano Bashar Assad a Damasco. Le parti hanno discusso diversi argomenti, tra cui come garantire il confine condiviso e rafforzare i legami economici. L'Iraq e la Siria sono legati l'uno all'altro e hanno relazioni congiunte, ha proseguito ancora. Per affrontare le sfide che Iraq e Siria stanno affrontando è necessario coordinarsi, ha detto. La chiave per la sicurezza e la stabilità della regione è una buona situazione economica. Le nostre forze armate si sono dimostrate forti come i terroristi. Noi e la Siria stiamo affrontando sfide condivise, ha detto ancora al Sudan. È arrivato domenica in visita ufficiale in Siria ed è proprio all'inizio di giugno che il servizio di stampa di al-Sudani ha riferito che Assad aveva invitato il premier iracheno a visitare la Siria. Durante una cerimonia di ricevimento ufficiale al palazzo presidenziale, il presidente Bashar Assad ha ricevuto il premier iracheno al-Sudani. Poi ha dichiarato Assad tramite il suo ufficio di presidenza siriana. Il presidente insieme al suo ospite iracheno hanno parlato delle relazioni bilaterali, della cooperazione in vari campi, nonché di questioni di reciproco interesse. Meloni in Tunisia ha firmato memorandum d'intesa, c'è anche Unione Europea. Siamo molto soddisfatti per il memorandum firmato, che è un ulteriore passo verso un vero partenariato tra Tunisia e Unione Europea per affrontare la crisi migratoria. Così la premier italiana Giorgia Meloni, dopo l'incontro con il presidente tunisino Said, insieme alla presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. Quello raggiunto è un risultato estremamente importante grazie ad un grande lavoro diplomatico. Il capo di Stato tunisino ha invece elogiato il suo popolo per aver mostrato una generosità illimitata Nei confronti di questi migranti espulsi dai propri paesi, mentre molte ONG che dovrebbero assumere il loro ruolo umanitario hanno agito solo attraverso comunicati stampa, ha proseguito il presidente tunisino. Questi comunicati stampa possono proteggere queste vittime dalla fame e dalla sete, per non parlare delle manovre di diffamazione, fake news, con l'obiettivo di danneggiare la Tunisia e il suo popolo, ha detto a Corai Said. Memorandum d'intesa tra UE e Tunisia è stato firmato dalla premier, appunto, italiana, la presidente della Commissione europea, der Leyen, e anche dal presidente dimissionario dei Paesi Baschi, Mark Rutte, dal presidente tunisino Kais Saied. Le strette di mano hanno concluso la cerimonia di firma, durante la quale era presente anche la premier della Tunisia, Najila Boundin. 3.860 palestinesi arrestati nella prima metà di quest'anno. Le istituzioni per prigionieri in Palestina occupata hanno documentato l'arresto di 3.860 palestinesi, tra cui 568 sono bambini, 72 donne palestinesi. Tutto accaduto nella prima metà del 2023 in varie zone della Cisgiordania occupata, nella città di Al-Quds, Gerusalemme occupata. Secondo questo rapporto, il maggior numero di palestinesi arrestati appartengono ai residenti di Gerusalemme. Nella metà del 2023, quasi 1.800 palestinesi sono stati arrestati in queste città. Il numero più alto di arresti è stato registrato ad aprile, tanto che questo mese sono stati arrestati in questo mese 1.001 palestinesi che vivevano a Gerusalemme. In questo periodo il regime sionista ha preso in detenzione amministrativa 1.608 palestinesi che vivevano in Cisgiordania occupata, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso 862 palestinesi che vivevano in Cisgiordania erano in detenzione amministrativa. Vertice NATO a Vilnius. Il vertice della NATO, proprio in programma a Vilnius, avrà l'Ucraina come utile sfondo per le richieste di Washington al resto della compagine. Distanza di 3 anni dalla riunione di Madrid che sancì l'abbandono definitivo di ogni ambiguità politica, persino lessicale, sul concetto di difesa, la NATO si riunisce sia per affrontare questioni legate al suo ruolo gendarme mondiale che per provare a mettere a terra alcuni passaggi e modifiche dei suoi assetti. La scelta di Vilnius come sede del vertice appare appropriata all'idea degli Stati Uniti di spostare gradualmente il centro delle operazioni NATO e il relativo comando politico verso est, riducendo influenza di capitali come Berlino o Parigi, assegnando ai baltici, assetati di revanchismo russofobico, il ruolo di primo attaccante. La questione, stiamo parlando dei fondi, la questione della percentualità di PIL che ogni paese membro deve versare nelle casse dell'Alleanza Atlantica ha valore concreto nello stesso tempo. L'impegno ad arrivare al 2% del PIL a destinare alla NATO da parte di 30 partecipanti potrebbe addirittura essere solo una tappa per arrivare successivamente al 4%. Da Vilnius, infatti, come anticipato dal riconfermato segretario generale uscente Stoltenberg, scaturirà l'impegno a portare le spese militari dei singoli paesi membri al 2% del PIL, non più come tetto da raggiungere, ma come base minima da investire nella nostra difesa. Parole che raccontano da sole l'idea di fondo di una coalizione che sembra volersi preparare alla guerra globale.
Diritti umani occidentali.
Centinaia di alti funzionari militari statunitensi, in pensione, hanno assunto incarichi di alto livello presso le forze armate dei paesi stranieri, in particolare i regimi dispotici nell'area del Golfo Persico. Sono oltre 500 gli ex alti militari di professione statunitensi, fra cui anche generali e ammirali, che dal 2015 hanno accettato incarichi molto ben remunerati da paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, responsabili di repressione politica e abusi umanitari. Lo scoop è del Washington Post. I dettagli di quei lucrosi contratti sono tra i documenti divulgati dal Pentagono per la prima volta in risposta alle conclusioni del quotidiano e alle richieste di alcuni legislatori statunitensi che hanno programmato un'udienza sulla questione. Secondo il quotidiano, sono 15 gli ex alti ufficiali delle forze armate americane, tutti con grado di generale o ammiraglio, che dal 2016 lavorano come consulenti profumatamente pagati per il Ministero della Difesa saudita, guidato personalmente dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il sovrano de facto del regno, che secondo le agenzie di intelligence statunitensi nel 2018 approvò l'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi nell'ambasciata saudita di Istanbul. Dai documenti che il giornale ha visionato, tra i consulenti di Bin Salman figurano l'ex generale dei Marine James L. Jones, che fu consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Barack Obama, e l'ex generale dell'esercito Kerrit Alexander, che fu a capo dell'Agenzia per la sicurezza nazionale sotto Obama e poi con George W. Bush. I governi stranieri, scrive ancora il Post, da tempo promuovono i loro interessi a Washington pagando avvocati, consulenti politici, analisti di think tank ed esperti di pubbliche relazioni americane perché facciano da lobbisti in loro nome. Ma negli ultimi 10 anni il reclutamento di personale militare statunitense in pensione è stato accelerato, data la loro esperienza e influenza politica, dalle monarchie del Golfo, ricche di petrolio, che hanno così aumentato le spese per la difesa e rafforzato le loro partnership per la sicurezza con il Pentagono. Tra gli altri titoli si segnalano un focus sulla crisi dell'economia tedesca causata dalla guerra in Ucraina e l'allarme dei virologhi americani per due nuove sottovarianti del Covid. Durante l'udienza, quattro dei principali avvocati del Pentagono sono stati interrogati dai membri del Congresso per rispondere alle preoccupazioni, secondo cui la decisione del Dipartimento alla Difesa di consentire gli ex dipendenti di lavorare per governi stranieri possa mettere in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nell'elenco ottenuto dai legislatori si contano 77 alti funzionari statunitensi, tra generali ed ammirali, che hanno svolto attività retribuite per governi stranieri dal 2012. I governi stranieri che pagano profumatamente gli ex ufficiali a stelle e strisce che possono arrivare a percepire stipendi e benefit a 6 e a volte anche a 7 cifre. Molto più di quanto un militare americano possa percepire in servizio attivo, mentre un generale a 4 stelle americano guadagna circa $204,000 all'anno come paga base, un ex colonnello dell'esercito è stato assunto come consigliere per l'esercito emiratino a $324,000 all'anno. Prima di accettare un lavoro all'estero, però, i militari in pensione o in congedo devono ottenere un'autorizzazione da parte della propria forza armata di riferimento e dal Dipartimento di Stato. Il nono comma, emolumenti stranieri, del primo articolo della Costituzione degli Stati Uniti, proibisce infatti ai funzionari federali di accettare regali, lavori, denaro, anche rimborsi, spese o titoli da qualunque re, principe o stato straniero, senza l'autorizzazione del Congresso, compito che dal 1977 è stato delegato al Pentagono e al Dipartimento di Stato. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.